Sei su un ponte ferroviario. Noti che un treno sta per passare sotto il ponte, ma dall'altra parte ci sono 5 uomini legati stretti ai binari. Non c'è modo per loro di liberarsi. Davanti a te, però, sporto sul cavalcavia c'è un uomo molto massiccio, un vero gigante, la cui massa potrebbe fermare il treno. Non c'è tempo da perdere, non c'è tempo per pensare. Un treno fuori controllo sta per uccidere 5 innocenti e tu sei l'unico che potrebbe salvarli, spingendo giù dal ponte quell'uomo massiccio che però morirebbe per la caduta. Che cosa fare quindi? Le statistiche mostrano che la maggior parte di noi non spingerebbe mai giù l'uomo. Una ragione tra le tante potrebbe essere quella che molti di noi ripudiano in un certo modo la violenza, e l'atto di spingere giù dal ponte l'uomo e provocarne direttamente la morte ci fa rabbrividire. Eppure, se ci fosse stata una macchina a dover prendere quella decisione, come avrebbe potuto ragionare? Molte persone che spingono giù l'uomo tirano in ballo argomenti di tipo utilitaristico. Per spiegare in poche parole il pensiero utilitarista, immaginiamo di poter misurare in qualche modo la felicità totale dell'universo tramite una qualche funzione. Ogni azione dell'utilitarista viene presa risolvendo quello che in matematica è detto problema di ottimizzazione. Bisogna sempre agire in modo tale da massimizzare la funzione felicità. Nel caso del treno, spingere giù l'uomo massimizzerebbe questa funzione, in quanto ci sarebbe una morte soltanto invece di 5. E poiché una macchina agisce in modo deterministico, questo potrebbe essere un buon criterio per decidere se l'automa sul ponte dovrebbe o no spingere giù l'uomo, il semplice calcolo del massimo di una funzione. Eppure, è davvero una scelta così semplice? Volendo seguire ragionamenti di tipo utilitaristico, sembrerebbe quasi che le persone che non spingono giù l'uomo siano codarde e agiscono in maniera non razionale. Tuttavia, l'esempio puramente utopico dell'uomo massiccio può con qualche accorgimento essere trasposto in una situazione molto più reale. Supponiamo che in un ospedale ci siano 5 persone in attesa di trapianto: chi di fegato, chi di polmoni, chi di sangue, chi di reni. Il passato clinico di questi pazienti è ininfluente. Per quanto ci importa, potrebbero essere semplicemente stati 5 persone molto sfortunate. Si presenta un giorno all'ospedale un ragazzo molto sano, che guarda caso ha compatibilità sanguigna con tutti e 5 i pazienti. Cosa si dovrebbe fare quindi? Uccidere l'uomo e salvare i 5? O lasciarlo andare e farli morire? Immagino che tutti voi all'ascolto siate disgustati dalla prima possibilità, eppure siamo sempre in una situazione in cui possiamo uccidere una persona sola per salvarne 5. Posti di fronte a questo dilemma, gli utilitaristi fanno dietrofront. Evidentemente, il fortissimo impatto deontologico di optare per l'uccisione del singolo uomo abbassa la funzione felicità sotto il valore che avrebbe lasciando morire 5 pazienti. Esistono quindi situazioni in cui perseguire la felicità di più persone impatta sulla felicità della totalità, in quanto, in questo caso, la fiducia della gente nel sistema sanitario crollerebbe. Chi ci dice che durante quelle analisi del sangue fissate per la prossima settimana non ci squartino per prenderci il fegato? Gli utilitaristi si smarcano da questo dilemma, lasciando nelle mani della coscienza del singolo il calcolo della funzione felicità in queste situazioni borderline. Tuttavia, noi siamo interessati a come dovrebbe comportarsi un robot quando è posto davanti a queste scelte, ed un robot non possiede alcuna coscienza. Possiamo quindi istruirlo a seguire la deontologia della professione a cui è messo a supporto, e sembrerebbe così che il pericolo sia scampato. Eppure, esistono situazioni in cui, pur essendo ben chiara quale sia la scelta migliore da un punto di vista etico, possiamo andare incontro ad alcuni effetti collaterali veramente spiacevoli. Supponiamo di essere a bordo di una macchina controllata da un automa e, passando vicino ad un parco, un bambino corre in strada inseguendo una palla. L'impatto è inevitabile, a meno che la macchina non stersi completamente, investendo però un ciclista ignaro che si trova sulla strada. In questo caso la scelta è banale. L'automa dovrebbe sterzare e per molteplici ragioni. In primis, possiamo pensare che la vita di un bambino valga in qualche modo di più rispetto a quella di un adulto e che la sua spericolatezza nell'attraversare la strada non sia frutto di scarsa attenzione, ma piuttosto della sua giovanissima età. Potremmo quindi incolpare i suoi genitori per averlo perso di vista. E non sarebbe giusto far pagare al bambino le colpe dei suoi genitori. Inoltre, potremmo notare che la probabilità di sopravvivenza del ciclista siano di più dopo l'impatto rispetto a quelle del bambino, non solo a causa dell'età, ma anche a causa del fatto che la macchina ha dovuto rallentare prima di investirlo. Possiamo anche fare riferimento a cosa un umano avrebbe fatto in quella situazione, ed è innegabile che chiunque di noi avrebbe sterzato senza neanche pensarci. Tuttavia, quest'ultimo punto può essere dibattuto, appellandosi al fatto che i tempi di reazione possono essere molto diversi da persona a persona, oppure dal fatto che ci può essere, che ne so, qualcuno che nutre un odio profondo verso i bambini. Invece, gli automi sono macchine deterministiche. A situazione A faranno sempre corrispondere azione B. Ci aspettiamo quindi che ogni automa che piloti una macchina in queste situazioni operi sempre la stessa scelta. Dunque, quale può essere la soluzione? Evitare i parchi con bambini che giocano a palla se si è ciclisti? Probabilmente no. E chi dovrebbe essere incolpato di una condotta del genere? Si potrebbero incolpare i genitori del bambino di negligenza. Oppure, si potrebbe anche trattare l'algoritmo stesso come un umano, seguendo la logica che è stato effettivamente scritto da un umano per comportarsi in questa maniera. L'argomento diventa molto più spinoso se si parla di machine learning. Il machine learning è una branca dell'intelligenza artificiale che si occupa di sviluppare tecniche per predisporre una macchina ad apprendere qualcosa sui dati in maniera autonoma, senza ulteriori istruzioni umane. Nella puntata Intelligenza artificiale o deficienza artificiosa abbiamo discusso intensivamente delle più classiche tecniche di machine learning. Qui invece le riassumiamo in poche parole. Nell'apprendimento supervisionato, al modello vengono forniti esempi di input e di output associato. Il suo obiettivo è quello di trovare una regola che associa ad un input il corrispettivo output. Esso viene usato ad esempio nei software di riconoscimento di immagini. Nell'apprendimento non supervisionato, il modello deve trovare una struttura o un raggruppamento nei dati forniti. Questo tipo di modello è stato utilizzato per scoprire l'alicina, un nuovo antibiotico ottenuto fornendo al modello un insieme di molecole ed il loro potere antibiotico. Nell'apprendimento per rinforzo, il modello interagisce con l'ambiente allo scopo di perseguire un obiettivo. L'apprendimento avviene attraverso un sistema di ricompense e punizioni. Questo tipo di paradigma è alla base dei nuovi motori scacchistici, come AlphaZero. Ed è proprio AlphaZero che permette di porci delle domande molto interessanti. Nel 2018 AlphaZero sfidò Stockfish 8, il motore scacchistico all'epoca più potente, vincitore di numerosissimi tornei per computer di scacchi. Stockfish non fa uso di machine learning, eppure è in grado di battere agilmente qualsiasi essere umano. D'altronde, il predominio delle macchine sugli umani, almeno in ambito scacchistico, è iniziato nella fatidica data dell'11 maggio 1997, quando Deep Blue sconfisse il campione mondiale Garry Kasparov a New York. AlphaZero e Stockfish giocarono 1000 partite e AlphaZero ne vinse 155, Stockfish solo 6 e ci furono 839 partite patte. Il predominio di AlphaZero è stato netto e il risultato è ancora più impressionante se si pensa che l'allenamento di AlphaZero è durato a malapena 7 ore. Alcune di queste partite sono incredibili. AlphaZero, almeno per gli occhi di un umano, sembra star sempre continuamente perdendo. Ama sacrificare pezzi e compie delle mosse che per un qualsiasi scacchista non avrebbero senso, eppure alla fine dei giochi ne esce vincitore. Ci sono state situazioni in cui AlphaZero è sotto di 4 pedoni o in svantaggio di un pezzo per la maggior parte della partita, ma alla fine è riuscito a spuntarla. alcuni tra i ragionamenti di Alpha Zero sono oscuri alla totalità dei Gran Maestri, che ora stanno cercando di studiare le sue partite per emularlo in qualche modo. Gli stessi ragionamenti prodotti da una macchina sono oscuri all'equipe medica che ha scoperto la licina. È innegabile che le macchine pensino, se così si può dire, in maniera diversa dagli esseri umani. Algoritmi e modelli di questo tipo stanno trovando molto spazio in numerosi ambienti della nostra vita. Da ChatGPT a Midjourney, dall'arte ai motori di ricerca, numerosi governi hanno iniziato una vera e propria corsa all'IA, non dissimile alla corsa all'atomica tra Russia e Stati Uniti durante la Guerra Fredda. È evidente che l'intelligenza artificiale possa portare numerosissimi benefici alle nazioni che adottano i software più potenti. Eppure, pensiamo al caso di AlphaZero in un ipotetico algoritmo di questo tipo utilizzato in ambito militare. Ipotizziamo di chiedere all'algoritmo di eliminare un bersaglio nemico, ad esempio un terrorista, che nella metafora di AlphaZero è il re avversario. Saremo certi, anzi certissimi, che il piano elaborato da questa IA è migliore di qualsiasi altro proveniente da mente umana. Ma saremo disposti ad accettarlo, pur non conoscendone i ragionamenti dietro? E ancor di più, saremo disposti a dargli carta bianca, pur sapendo che potrà prevedere il sacrificio di numerose delle nostre risorse, proprio come AlphaZero sacrificava i suoi pedoni? Prima di augurarvi un buon sonno per stanotte, vorrei rassicurarvi. Nonostante non conosciamo i ragionamenti di alcuni automi, nonostante alcuni di questi non necessitino di supervisione umana per giungere a una qualche conoscenza, nonostante che quest'ultima possa essere in qualche modo considerata maggiore rispetto a quella posseduta dagli umani, non dobbiamo temere futuri distopici di macchine onniscienti che controllano tutto. Una macchina richiede e richiederà sempre un problema definibile da risolvere ed un obiettivo valutabile da sfiorare. In questo ed in altri aspetti possono anche loro definirsi umane.